7:52 minuti, ascoltatrici e ascoltatori, una buona giornata da Luigi Ambrosio. Questo è il demone del lunedì e come sempre un saluto alla nostra Marta Bonafoni. Buongiorno Marta.
Buongiorno a voi, buona settimana.
Noi questa mattina parleremo, dopo la rassegna stampa, dalle 8:40 in poi di Ostia, dove ieri nel municipio si è votato per il ballottaggio, ha vinto la candidata del Movimento 5 Stelle Di Pillo sulla candidata del centrodestra, di Fratelli d'Italia nello specifico. Si può dire che però il dato importante sia quello dell'astensione, che è ancora più alta dell'astensione record del primo turno. I giornali invece questa mattina puntano, anche per ragioni di orari legati alle chiusure dei quotidiani e forse ad aperture diverse, forse chissà, è una scelta quella dei quotidiani di sottolineare altro e non il voto di Ostia. Il quotidiano che investe su Ostia naturalmente è il Quotidiano di Roma, il Messaggero, che apre con in realtà le pensioni ma tiene in taglio molto alto Ostia, il ballottaggio non scalda Ostia, urne deserte, appunto sottolinea l'astensionismo. E poi invece le pensioni meritano il titolo principale, pensioni torna l'ipotesi del rinvio. L'altro tema è la politica italiana, soprattutto quello che succede a sinistra. È stato il weekend delle assemblee di MDP e Sinistra Italiana. Repubblica titola: no di Bersani al PD, si tratta dopo il voto, sinistra divisa, ecco tutti i seggi a rischio. Da Roma cosa ci dici su Ostia, Marta?
Ma tocca fare un po' di conti, nel senso che anche se i numeri sono indigesti in generale, per quanto mi riguarda ancora di più a quest'ora del mattino, bisogna capire appunto di quale trionfo parlassero ieri sera i 5 Stelle ed è l'unico trionfo invece che ci consegnano le urne del decimo municipio di Roma, ossia, come dicevi giustamente tu e come ribadiscono i giornali oggi, il trionfo dell'astensionismo. Dunque, al secondo turno hanno votato il 33,6% degli aventi diritto, significa 62.000 persone sui 185.000 aventi diritto, meno 2 punti percentuali rispetto al primo turno, che hanno appunto consacrato la Di Pillo con il 59,7% dei voti. In totale i cittadini che hanno votato per quella che è diventata stanotte la presidente di un municipio molto complicato ma anche densamente abitato della capitale d'Italia sono stati 37.000, ma in quel municipio ci vivono 230.000 persone, il che significa che noi abbiamo una presidente di municipio che è stata eletta con il 16% dei voti di tutti i cittadini che si trova a rappresentare a partire da oggi. Un parametro di riferimento è quello del 2016, non 100 anni fa, ma un anno fa, un anno e mezzo fa, l'estate del 2016, quando Virginia Raggi al secondo turno in quello stesso municipio, quindi stesso campione, prese il 70% dei voti. Ora è evidente che qui si parla di una spia di una crisi democratica, non è semplicemente un calo, che pure c'è stato dei 5 Stelle, non è sicuramente il tonfo del centrosinistra che è sparito dai radar del secondo turno, del quale si dibatte se siano andati o meno a votare per la Di Pillo, per chi abbia votato il pezzo della famiglia Spada, che cosa abbia fatto Casa Pound. A me sembra evidente con queste cifre che quell'astensionismo dei delusi, quindi non di chi non va a votare perché ha deciso che nella vita non si vota, ma di chi è sempre andato a votare ma non ci va più, non viene più intercettato dal Movimento 5 Stelle, di sicuro da tempo non viene intercettato da centrosinistra, dalla sinistra, e forse gli unici, Luigi, che riescono ancora ad avere una connessione con queste persone sono i voti rabbiosi di Casa Pound, che però speriamo ancora e per sempre faccia storia a parte.
Ecco, ti faccio la domanda su questo. A tuo parere questo calo di affluenza tra il primo e il secondo turno è dovuto proprio ai voti di Casa Pound che non si sono riversati su uno dei due candidati al ballottaggio?
Ma sicuramente Casa Pound, il voto, quello non diciamo d'opinione perché ne ha acchiappato anche uno d'opinione, ma quello dello zoccolo duro non è un voto che si è riversato al secondo turno. Dopodiché non sono quelli i numeri, non lo fa la differenza del 2%. Io penso che un pezzo di quei voti non si sia replicato al secondo turno, penso che grandi pezzi della sinistra, non nella sua totalità, non siano andati a votare. Ieri le pagine Facebook dei candidati del primo turno nelle liste del centrosinistra fioccavano di come dire, confessioni, non sto andando a votare perché, credo che comunque la fragilità di quel sistema, sia pure insomma, un pezzo del litorale di Roma, io non so, perché poi bisogna anche relativizzare, io sono d'accordo con chi negli editoriali anche oggi dice vabbè ma insomma forse è stata quella capocciata, no? E però lì c'è una spia profonda che avrà delle conseguenze, nel senso che noi abbiamo qui le elezioni regionali e ad esempio una delle conseguenze che dovremo registrare da qui ai prossimi giorni è che fine farà il candidato Pirozzi, no? Che è il candidato per ora in campo l'unico della destra, neanche del centrodestra, appoggiato da Salvini, più timidamente da Fratelli d'Italia, da Giorgia Meloni, ma forse il tonfo della candidata dei Fratelli d'Italia, la Picca a Ostia, comporterà anche un passo indietro di Pirozzi.
Il candidato Pirozzi, il sindaco di Amatrice.
Di Amatrice.
Allora, esatto. Vediamo le altre aperture. I giornali vanno un po', come dicevo, in ordine sparso. Se Repubblica puntava tutto sulla politica italiana, quanto si muove a sinistra, il Corriere della Sera punta su una cosa che riguarda l'Italia, il suo sistema economico e finanziario, ma in particolare naturalmente Milano, la città dove il Corriere viene stampato. L'Europa vota Milano sul filo, si parla nell'occhiello, lo spiegano, dell'agenzia del farmaco, in gara le città del nord, il Jolly Barcellona, Bratislava spinta da Berlino, spunta Lille, la sede dell'EMA, appunto oggi c'è un primo voto fondamentale per decidere dove andrà dopo la Brexit, in questo momento si trova a Londra, Milano ci spera. La Stampa parte con invece un titolo tutto suo sulle banche, certezze giuridiche per le banche, governo e ABC della super procura. Il Fatto Quotidiano nella versione cartacea apre sottolineando l'intervista a Nicola Gratteri da parte di Gianni Barbacetto, ora i candidati cercano i boss, ecco come aggirano l'antimafia, il procuratore di Catanzaro, i referenti politici dei clan ormai sono incensurati. Questa intervista tiene insieme un po' di temi della settimana, dalla morte di Totò Riina al tema degli impresentabili e delle infiltrazioni mafiose nel voto, qualche giorno fa l'appello del ministro Minniti ai partiti a non raccogliere il voto dei clan. Marta, ci sono nelle prossime giorni, nelle prossime settimane una serie di appuntamenti importanti che riguardano la politica, c'è una manifestazione annunciata, vediamo poi se verrà effettivamente organizzata da parte della CGIL contro le pensioni, contro la riforma delle pensioni, c'è un appuntamento il 3 dicembre della sinistra importante a Roma, ma c'è anche altro, c'è una manifestazione contro la violenza di genere sempre a Roma nei prossimi giorni.
Sabato alle 14 il corteo di Non Una di Meno, questo movimento dal basso, come si dice, ma veramente pieno zeppo di donne e di uomini che si preoccupano e cercano risposte intorno a un tema fondante del patto di civiltà, diciamo, che purtroppo non viene rispettato nella nostra società, quello che fra uomini e donne, che ha come effetto finale e drammatico i femminicidi, ma che prima ha una serie di pari opportunità che invece si rivelano impari e di diritti non eguali per tutti e per tutte. C'è un fibrillare di manifestazioni ovunque in Italia, voler sfogliare meno i giornali, diciamo così, ad ascoltare questo rumore di fondo molto pink, perché questo è il colore della manifestazione di sabato, si accorge anche di questo. Domani le femministe, insomma, presenteranno a Roma e Milano in contemporanea, tra l'altro, il piano antiviolenza dal basso, piano che ancora manca a livello nazionale, e poi sabato il corteo. Direi così, per segnalare, se qualcuno ha voglia di capire come sia fallito invece il G7 sulle politiche di genere di Taormina, guidato dalla sottosegretaria Maria Elena Boschi, si trova anche questo, poco sui giornali ma lo trovate facendo una ricerca. Volevo fare, Luigi, proprio in 30 secondi una battuta. Vai. Sulla sinistra, posso?
Sì,
con grande rispetto,
ci piacciono
con
sempre.
Con grande rispetto per il difficile momento che sta attraversando la sinistra nelle sue varie sfaccettature, ma
se lo dici ridendo, però
no, veramente no, lo dico con rispetto, però mi pare che siano in parecchi ad avere un problema la propria sinistra. La settimana si apre con il PD che ha un problema con MDP e Sinistra Italiana, lo dicevi dai titoli, ma anche MDP e Sinistra Italiana hanno un problema la propria sinistra, perché oggi c'è un'intervista di Montanari, uno dei leader del brancaccio, che dice sospendete le assemblee del 3 e convocate un'assemblea veramente democratica e popolare. Ma anche il brancaccio ha un problema la propria sinistra, perché sabato L'OPG, io so pazzo, quelli che contestarono, i maniaci se lo ricorderanno, anche MDP articolo 1 a Napoli, nella sua prima assemblea, eccetera, ha detto al brancaccio fate un passo indietro. Vabbè, è evidente che il precipizio è quello che aspetta tutti noi a furia di fare passi indietro, noi... ma questo lo dico con... un'amarezza rispettosa.
E noi facciamo un passo indietro perché siamo in ritardissimo sul GR, abbiamo un problema con il GR, soprattutto loro ce l'hanno con noi, grazie a Marta Bonafoni, e non dimentichiamo la mossa del cavallo che incombe su tutti noi. Grazie Marta Bonafoni, linea al giornale radio.
Buon lavoro.